Magari è piaciuto l'universo dove quando dici mi hai fatto conoscere la via della vita, il culminare di gioia nella tua presenza.
Mi sono fermato soprattutto sul Salmo, anche per evidentemente la sollecitazione che abbiamo avuto in questi giorni, in cui più volte è stato proposto alla nostra attenzione. E è stato detto già nel nostro commento che nella citazione degli Atti, Pietro lo cita il Salmo secondo la versione dei 70, e alcuni passaggi particolari che fanno evolvere il testo originario in direzione del Cristo. Intanto, dove dice al versetto 25, contemplavo il Signore sempre innanzi a me, invece appunto la versione antica dicevo pongo, mi sembra sia una certa differenza perché propongo, pongo il Signore anzi a me, è un'opera nostra, è un'opera dell'orante, lodevole certamente, ma certamente un'opera sua. Invece contemplavo sarebbe vedevo davanti a me, prevedevo, non nel senso di prevedere, ma nel senso di vedere davanti a sé il Signore. È una visione profetica e soprattutto è una contemplazione del Signore che ci precede, e quindi mi sembrava molto vicina anche alla nostra preghiera cara del Celeste Lume. E poi l'altra differenza, al versetto 27, mentre il testo originale dice non lascerai che il tuo fedele veda la fossa, fa pensare a una preservazione dalla morte, invece nella citazione dei 70, non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione, è un'evoluzione in direzione del Cristo, per cui non è un'esenzione dalla morte, ma è una salvezza dalla corruzione, quindi una previsione della resurrezione. Accanto a queste cose che mi sembrano forse principali, mi era piaciuto molto che il Salmo dicesse che il Signore è il mio calice. E al versetto 5 del Salmo è come un'immagine quasi iconografica nella quale il Signore tutto si racchiude nel calice e mi sembra da una parte mi pare che sia la memoria anche della preghiera di Gesù al Getsemani, per cui l'accoglienza da parte sua del calice è sostanzialmente l'accoglienza di Dio stesso. Poi certamente per noi credo il forte riferimento eucaristico, insomma. Un'altra piccola cosa, dove dice che esulta la mia anima. Il testo originale sarebbe esulta la mia gloria nel testo ebraico e nel testo greco esulta la mia lingua. Ecco, mi sembrava che fosse bella questa immagine della lingua come strumento della gloria, ecco, che è nelle nostre membra stesse.
Mi aveva colpito come Cleopa e l'altro discepolo, perché sono insieme, rispondono a Gesù su quello che è accaduto a Gerusalemme. E quell'espressione che dicono, fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. È questo davanti a Dio, è come se fosse ecco, un profeta che con le sue opere e le sue parole fu potente, grande, riconosciuto davanti a Dio e al popolo. Come un suo presentarsi così ha quasi personale. Questo mi ha portato a rileggere invece la prima lettura, come invece Pietro nel suo discorso parla molto del ruolo di Dio in tutto questo, ed è lui che accredita Gesù presso di loro, con questi miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua. Poi il disegno e la prescienza di Dio hanno previsto che lui fosse consegnato, e poi Dio lo ha resuscitato liberandolo dai dolori della morte, e così via, insomma, fino alla fine del testo degli Atti, dove dice che Dio, che siede, questo Cristo siede alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito lo ha effuso. E quindi Gesù non solo è stato un profeta potente davanti a Dio, ma appunto Dio è stato quello che ha fatto tutto, e qui mi sembra che Pietro lo sottolinei molto. E così anche per arrivare al fatto che Gesù poi, quando spiega ai discepoli di Emmaus le scritture, fa vedere quanto in tutta l'opera della salvezza, da Mosè, i profeti, tutto parlava di lui, e quindi è Dio stesso che ha impregnato la storia della salvezza del Cristo. E così mi sembrava molto forte la prima lettera di Pietro, quando dice: se chiamate Padre, è bello questo, no? Questo Dio che ha fatto tutto questo in Gesù, se voi lo chiamate Padre, quindi lo chiamiamo con questo termine così affettuoso, così bello, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Quindi c'è una... nel nostro camminare, come fanno i discepoli di Emmaus, è un camminare con timore, un comportarsi con timore di Dio, perché Dio è certo Padre, è anche quello che ha fatto tutto, soprattutto ha donato questo Cristo, agnello senza difetti e senza macchia, il suo figlio, e grazie a questo sacrificio ci ha liberati. E così anche è importante la conclusione della prima lettera di Pietro, no? Voi per opera sua, per opera di Cristo, credete in Dio che lo ha resuscitato dai morti, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Ancora viene sottolineata questa cosa, no? Che quindi il nostro rapporto, certo, con il Signore Gesù, bellissimo, ci cammina a fianco, ci parla nelle scritture ciò che si riferisce a Lui, si manifesta, ma sembra che il suo scopo finale di Gesù è la nostra salvezza e anche questa vita di fede tutta rivolta a Dio, che è Padre e che ha compiuto tutto questo, cioè il risuscitarlo, per darci questa salvezza. E quindi i nostri occhi, la nostra fede, la nostra speranza, siano rivolte a Dio, quasi a riscoprire, no, un rapporto con il Signore Dio, che è Padre, tutto nuovo, grazie proprio a questa Pasqua.
In queste ultime settimane abbiamo visto tante volte nelle memorie evangeliche e anche nelle letture degli Atti degli Apostoli la figura di Pietro. Abbiamo conosciuto meglio il pescatore di Galilea con i suoi slanci, le sue fragilità, le sue miserie fino al rinnegamento del Signore, ma anche l'entusiasmo con cui va incontro al Signore risorto sulla riva del lago, o gli risponde timoroso: ti voglio bene, tu sai tutto, tu sai che ti amo. E abbiamo sentito nella nostra lettura quotidiana del Libro degli Atti quanto siano importanti i discorsi di Pietro dopo la Pasqua di Gesù, intanto per ricostituire il gruppo dei dodici e poi per dare la grande testimonianza sulla Pentecoste come effusione dello Spirito Santo. La prima lettura è un tratto del primo grande discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste. Accanto a questi riferimenti c'è oggi, come accennava adesso anche Andrea, un testo tardivo. Pietro non è più un uomo giovane che segue subito il Signore con suo fratello, con i loro amici, sulle rive del lago di Galilea, e non è neppure quell'uomo prestante che il giorno di Pentecoste parla a nome di tutti. Ormai Pietro è anziano, è a Roma, scrive questa prima lettera rivolgendosi soprattutto a coloro che hanno ricevuto il battesimo, e troviamo una riflessione matura sulla Pasqua di Gesù e sugli effetti della risurrezione di Gesù nella vita dei credenti. E quindi, come appunto sottolineava Andrea, a me oggi è piaciuto tanto proprio l'inizio della seconda lettura, quando Pietro dice: se invocate Padre, colui che giudica senza differenze di persone ciascuno secondo le sue opere. Cioè, non dimentichiamo che Dio è giudice. Tutto l'Antico Testamento sottolinea di Dio soprattutto questa dimensione giudiziale. Il Signore è giudice, e talvolta l'Antico Testamento anche ha dei tratti in cui l'esercizio del giudizio da parte di Dio assume degli elementi di severità, quasi di ira, di punizione. Ora, questo Dio dell'Antico Testamento che è giudice, noi lo chiamiamo adesso Padre, lo invochiamo Padre, perché questa in definitiva sembra la rivelazione piena che Gesù ha fatto di Dio. Ci ha fatto vedere il volto di Dio come Padre misericordioso, come Padre che ci accoglie e soprattutto come Padre che non abbandona mai il suo figlio, come un pastore che non abbandona mai le sue pecore. Ma in questi giorni, a motivo proprio della predicazione cristiana di Pietro, siamo ritornati sul grido di Gesù sulla croce, quando poco prima di morire supplicava dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma Pietro oggi ci dice: non fu abbandonato. Gesù Cristo non è stato abbandonato dal Padre. Forse in quel momento poteva sembrare a lui stesso, a Gesù, di essere abbandonato dal Padre, ma nell'Ade, negli inferi, Gesù Cristo non è stato abbandonato, è stato raccolto, è stato visitato, è stato ripreso, è stato salvato. Non era possibile che le angosce della morte lo tenessero prigioniero coi morti. Questo Dio che non abbandona è un Dio Padre che invochiamo. E si capisce che queste parole siano particolarmente belle, confortanti per delle persone appena battezzate, alle quali si trasmetteva anzitutto la preghiera del Signore, la preghiera del Padre nostro, e ai quali quindi si spiegava questo volto nuovo, inedito di Dio. Dio è un Padre che ci soccorre. Noi invochiamo uno che ci giudicherà, perché il giudizio rimane, e ci giudicherà secondo le nostre opere. Lo invochiamo come Padre e quindi conserviamo un timore per tutto il tempo della nostra vita terrena. L'espressione che qui San Pietro adopera è un'espressione un po' buffa, che di solito anche fa ridere i preti, soprattutto i parroci, perché il soggiorno come forestiero di cui qui si parla etimologicamente è il termine parrocchia. Ed è un po' lo stesso linguaggio che troviamo anche nel racconto dei discepoli di Emmaus, quando Cleopa e il suo compagno, un po' infastiditi e stupiti, dicono al pellegrino Gesù: ma sei l'unico forestiero che non conosce quello che è successo a Gerusalemme. Quando usano quella parola forestiero, usano questa espressione che dice l'abitare presso una casa, l'abitare sotto una tenda, è il modo con cui si esprime la nostra esistenza terrena, è un soggiorno temporaneo, è un cammino che a un certo punto si fermerà, è un tratto di viaggio, e in tutto questo siamo chiamati a conservare il timore di Dio, che non è la paura per il giudizio che ci sarà, non è il panico perché Dio ci punirà per i nostri peccati, non è nulla di tutto questo. È il fatto di essere coscienti del dono ricevuto. Gesù ci ha mostrato che questo giudice è un Padre che ci accoglie e ci perdona sempre. Per cui la nostra speranza non subisce ormai tutti quei travagli che hanno colpito i due discepoli di Emmaus. Noi speravamo. La nostra speranza, dice oggi Pietro, è fissa in Dio, è stabile in Dio, e così anche la nostra fede non è lenta come quella dei discepoli di Emmaus, ma è una fede solida, è una fede nutrita dall'ascolto e dalla comprensione delle parole. È una fede che è un dono, è un'opera di Dio in noi, ci consente attraverso la fede in Gesù Cristo di entrare nell'esperienza della risurrezione. Chiamare Dio come Padre significa imparare a pregare, perché è lo Spirito che dentro di noi ci insegna come pregare. Noi non sappiamo pregare, ma Dio viene in soccorso alla nostra debolezza, e attraverso la presenza e la voce dello Spirito ci spinge a rivolgerci a Dio chiamandolo Padre.